di sera.
I dazi del 39% imposti alla Svizzera dall'amministrazione Trump un giorno dopo la decisione, con buona parte delle carte sul tavolo anche da parte di Berna, oggi entriamo nelle aziende che lavorano con gli Stati Uniti per capire i margini che queste hanno per parare un colpo che appare parecchio doloroso. Buonasera ad Alessandro Broggini, poi c'è lo sport, è stato ancora Noè Ponti a regalare emozioni alla Svizzera, anche quella italiana, anche se la medaglia ancora una volta non è quella d'oro, è suo il secondo miglior tempo ai mondiali di nuoto di Singapore, tempo che è medaglia d'argento, ma anche record svizzero nei 100 metri delfino.
Bello, bellissimo, tempo della Madonna, sono arrivato ancora secondo.
La voce del gambarognese raccolta poco dopo la grande prestazione del pomeriggio. La vita della persona aggredita ieri sera alla pensilina in corso Pestalozzi a Lugano non è in pericolo, è stata picchiata violentemente durante una serata particolarmente affollata a Lugano. In Israele invece iniziano a farsi sentire gli intellettuali, quelli di peso, come lo scrittore David Grossman, che ha definito apertamente un genocidio l'azione nella striscia del governo israeliano, un'opinione raccolta dalla nostra collaboratrice Francesca Cafferri, che sentiremo proprio questa sera. Torniamo ad occuparci dei dazi imposti alla Svizzera dall'amministrazione statunitense, perché all'indomani dell'annuncio della Casa Bianca, che ha fissato al 39% i tributi, diciamo così, sui prodotti elvetici, si fa un po' più chiaro l'impatto che questa situazione potrebbe avere sull'economia svizzera e della Svizzera italiana. Abbiamo deciso di iniziare proprio da un esempio pratico, da una società ticinese, la DAC System di Manno, che realizza almeno metà del suo fatturato negli Stati Uniti e che dunque da un giorno all'altro si ritrova decisamente in difficoltà. L'ha visitata per noi Gian Robbiani.
Non le nascondo che siamo preoccupati. Allora, noi abbiamo poca concorrenza, però il 39% è tanto. O si rivolgono a qualcun altro o non acquistano più la soluzione che noi offriamo. Può essere un grosso problema. Pietro Casati, sono CEO e founder di DAC System, S.A. qua di Manno.
Dazi al 39% sono chiaramente un problema, soprattutto per chi come la DAC System si è costruito un mercato importante oltreoceano.
Per noi gli Stati Uniti oggi rappresentano il 50% del nostro fatturato. Forniamo tecnologia per il monitoraggio preventivo per le trasmissioni radio e punto TV. Noi abbiamo clienti come la Fox TV, CBS, One World Trade Center, Empire State Building, Motorola.
Avevamo intervistato Pietro Casati già in febbraio, quando Donald Trump, appena entrato alla Casa Bianca, aveva iniziato a parlare di dazi. Non c'erano ancora certezze, ancora non c'erano percentuali, non c'erano ancora differenziazioni tra nazioni o tra regioni del mondo, ma già allora Casati aveva ventilato la possibilità di spostare una parte della produzione negli Stati Uniti. Oggi la situazione è un po' diversa e un po' inaspettata, perché la Svizzera appunto ha dazi al 39%, mentre l'Unione Europea al 15%. E allora chiediamo, esiste la possibilità che la DAC System sposti una parte della sua produzione dal Ticino all'Italia, Italia che è nell'Unione Europea, approfittando così di dazi più bassi?
La paura di trasferire produzioni, know-how, occupazione è presente. Noi non abbiamo pensato di trasferirci nell'appunto vicino Italia. Eventualmente valuteremo ancora di spostare dalla produzione, e non solo la produzione, perché spostare solo la produzione non è sufficiente per abbassare i dazi, ma una DAC USA. Da febbraio a oggi ci sono stati tanti up and down, quindi sono fiducioso che il 39 venga appunto ridotto eventualmente, però si vive la appunto giornata. Vive la giornata è uno simbolo per il business aziendale. Nelle prossime settimane sicuramente faremo delle scelte che dovranno essere fatte perché comunque non possiamo vivere day by day, ma dobbiamo fare certe scelte, prendere nuove strade per far sì che DAC System continui.
Dunque Casati conferma, si guarda comunque a un trasferimento parziale negli Stati Uniti.
Dobbiamo essere molto attenti a trovare la soluzione che non ci penalizzi troppo.
In Svizzera c'è stata una crescita importante negli ultimi anni dei commerci verso gli Stati Uniti. C'è chi dice che ci si è quasi sovraesposti. Cosa ne pensa Casati?
Ci rivediamo anche noi molto. Siamo appunto cresciuti tanto e sempre negli Stati Uniti.
Si è andati là dove c'era richiesta, là dove c'erano i soldi. Ora però, chiediamo, diventano più interessanti i mercati più vicini, quelli europei, quelli confinanti?
Allora, sicuramente oggi dobbiamo rivalutare i mercati molto più vicini, quindi l'Europa, l'Asia. Però io sono appena tornato giovedì da un viaggio negli Stati Uniti e vi posso riconfermare che per noi il potere di acquisto che hanno gli americani è molto più grande del potere di acquisto del resto d'Europa.
Allora, questo è l'esempio toccato con mano, un esempio che vale o dovrebbe valere per la maggior parte di chi produce per vendere negli Stati Uniti. Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino, che saluto, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Allora, è veramente un esempio che vale per buona parte dell'economia che guadagna esportando, soprattutto negli Stati Uniti, questo che abbiamo appena sentito.
Sì, è un caso abbastanza tipico, il signor Casati ha descritto molto bene la situazione che riguarda molte aziende che sono obbligate a fare delle riflessioni che vanno in varie direzioni. Loro devono valutare la possibilità di andare negli Stati Uniti, altri valuteranno altre cose, però è chiaro che è illusorio pensare di rinunciare facilmente a un mercato forte, l'ha detto lo stesso signor Casati, come quello degli Stati Uniti. Quindi questa crescita che c'è stata negli ultimi anni in Svizzera, ma anche in Ticino, è quasi naturale, se possiamo dire così, perché si tratta di un mercato importantissimo dal punto di vista economico, che ha una forza notevole, e quindi è un'evoluzione assolutamente comprensibile.
È talmente importante questo mercato che dal 2020 gli Stati Uniti sono il paese in cui la Svizzera esporta di più e ha superato anche la Germania, che era da sempre stata il maggior acquirente dei nostri prodotti. Questo vale anche per le aziende del Canton Ticino?
Sì, sostanzialmente non è proprio al primo posto. L'America è, diciamo, a ridosso della Germania e dell'Italia, comunque ha aumentato molto la sua quota parte di esportazioni dirette, parliamo di circa tra i 650 e 700 milioni di franchi dal Ticino di esportazioni dirette, quindi circa il 10% delle nostre esportazioni totali, quindi si tratta di un'entità estremamente importante, senza calcolare le raffinerie d'oro che abbiamo in Ticino e che lavorano tantissimo dell'oro che va negli Stati Uniti, quindi la bilancia commerciale evidentemente esplode se tenessimo conto anche della lavorazione dell'oro e dei preziosi.
Se torniamo al reportage di Gian Robbiani, si è parlato di guardare verso altri mercati. È una soluzione veramente praticabile? Quanto è difficile cambiare da un momento all'altro il mercato di riferimento per un'azienda?
Ma è molto difficile perché non è immediato. Già chi è insediato, chi lavora con gli Stati Uniti segnala queste difficoltà a orientarsi diversamente, un po' per l'importanza del mercato. Poi sono processi che richiedono investimenti molto importanti in termini di tempo e di denaro, quindi non è facilissimo nemmeno spostare una linea produttiva verso gli Stati Uniti, non è una cosa assolutamente immediata. A maggior ragione è più difficile lavorare ancora con altri paesi e trovare delle alternative se già non si hanno degli sbocchi particolari. Noi promuoviamo molto i contatti con paesi di ogni genere, l'Arabia Saudita al momento sta conoscendo una crescita importante, c'è l'accordo con il Mercosur che è sicuramente interessante, l'India, la Cina, l'Indonesia, sono tutti elementi che noi promuoviamo, le aziende sono attente, fa parte del loro lavoro anche cercare continuamente degli sbocchi diversi, però ecco, non si costruisce da un giorno all'altro in un clima così di incertezza oltretutto come quello che stiamo vivendo, perché il signor Casati l'ha detto, l'incertezza è il veleno per l'economia e ci troviamo di fronte a una situazione difficilissima perché non sappiamo quanto duri questo aspetto, dazi contro dazi, sì, no, scendono, salgono, quindi anche prendere delle decisioni strategiche per le aziende, decisioni strategiche pesanti è estremamente difficile perché si rischia di essere magari smentiti fra un paio di mesi.
Una difficoltà che probabilmente ha anche l'amministrazione, parlo in particolare della Confederazione, che al momento il Consiglio federale si dovrebbe riunire comunque in questi giorni per decidere cosa fare, in questo momento ha escluso per ora almeno aiuti mirati per le aziende svizzere e sostiene che le misure già esistenti, come ad esempio il lavoro ridotto, siano sufficienti. Lei condivide questa posizione? È veramente sufficiente quello che abbiamo come regolamenti e come leggi?
Ma al momento penso che sia corretto questo approccio perché appunto non sappiamo bene come evolverà la situazione, per cui il lavoro ridotto è un elemento su cui abbiamo sempre puntato anche in tempi molto recenti chiedendo l'estensione del diritto al lavoro ridotto in termini temporali. non abbiamo in Svizzera una politica industriale, questa è una vecchia discussione che torna sempre un po', c'è stata l'eccezione recentemente per le acciaierie svizzere, decisione un po' contestabile, diciamo. Si può sempre ipotizzare qualcosa, però noi riteniamo che sia molto meglio lavorare sulle famose condizioni quadro, quindi alleggerire laddove possibile i carichi che pesano sulle imprese per permettere loro di lavorare in maniera più facile e agevole. Questa è la cosa più importante. Poi vedremo con l'evolvere della situazione se sarà necessario altro.
Oggi ci si può muovere abbastanza facilmente, anche magari spostando il proprio indirizzo, diciamo così. Spostare l'indirizzo della società in paesi che subiscono dazi inferiori, mantenendo poi la produzione qui, è una soluzione praticabile? Abbiamo visto anche al contrario di gente che portava il proprio indirizzo in Ticino pur mantenendo. Oggi possiamo praticarla anche noi questa cosa, ad esempio fatturando dall'Italia che ha dazi al 15% contro il 39% in Svizzera.
Ma il discorso è più complesso, perché comunque parliamo di produzione, quindi ci sono tutte le regole che concernono l'origine delle merci. Non è così facile costruire una cosa del genere, poi non si può escludere nulla, però tendenzialmente se si vuole approfittare di dazi più favorevoli occorre spostare la produzione o comunque una parte della produzione che renda il prodotto poi identificabile con un altro paese, non con la Svizzera. Quindi ecco, mi sembra un'ipotesi abbastanza remota questa.
Ho capito giusto, se sposto la mia azienda, comunque la direzione della mia azienda in un'altra nazione, in un altro paese, io non posso più avere il marchio suisso o qualcosa del genere?
Diciamo che di solito non è sufficiente, per cui se la produzione viene svolta in Svizzera con l'origine delle merci svizzere, non è sufficiente avere l'amministrazione all'estero.
Grazie Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino, per averci aiutato a capire un po' di più. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Cambiamo tema, ci sono anche delle soddisfazioni per noi in questo weekend, vengono dallo sport. Ai mondiali di nuoto a Singapore Noè Ponti ha realizzato un nuovo record svizzero, un risultato che però non è bastato per raggiungere l'oro nemmeno nei 100 metri delfino. A guadagnarsi il titolo di campione del mondo è stato ancora una volta il francese Maxime Grousset, che aveva già vinto i 50 metri delfino. Anche oggi il gambarognese è arrivato secondo, ma con un tempo che inseguiva da tempo, scusate il gioco di parole, sotto i 50 secondi.
Bello, bellissimo, tempo della Madonna, sono arrivato ancora a secondo, 2 medaglie d'argento con 2 grandi croni e niente, l'anno prossimo agli Europei di Parigi vediamo di battere Maxime in casa.
Questa è dunque la reazione di Noè Ponti appena uscito dall'acqua. A Singapore c'è il nostro inviato Andrea Mangia. Andrea, innanzitutto cosa ci dici di questa gara?
Buonasera, dico che è stata una gara bella che ci ha fatto vibrare, e che è inevitabile che quando si arriva secondi un po' di rammarico c'è, una punta di rammarico, ma che non deve essere scambiata per delusione, perché Noè ha fatto una grandissima gara e soprattutto un grandissimo tempo. Per la prima volta in carriera è sceso sotto i 50 secondi, è il settimo atleta di tutta la storia del nuoto in corsia a riuscire in questa impresa, 49-83, nuovo record svizzero. Evidentemente questo ha un grande valore e un grande significato, è sulla strada giusta, ne siamo certi, prima o poi l'oro arriverà. Non è stato il caso in questo mondiale, dove però ha trovato le sue prime 2 medaglie in vasca lunga, e questo è già un grandissimo risultato.
Un altro secondo posto dunque che si somma, come dicevi tu, all'argento conquistato pochi giorni fa nei 50 metri delfino. Andrea, cosa significa tutto questo per la carriera di Noè Ponti?
È un'altra tappa. Noè, da quando ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo a oggi, in questi 4 anni ha fatto una crescita, una progressione incredibile, è già all'interno dei migliori nuotatori del mondo e ne siamo certi che continuando così non potrà semplicemente che raggiungerlo, questo obiettivo che si è fissato, quello di diventare campione del mondo o chissà magari trovare la medaglia d'oro in un contesto ancora più prestigioso come le Olimpiadi. È una tappa importante di una crescita che non si è mai arrestata, credo che tornerà a casa comunque con tantissima fiducia. aggiungo solo una piccola postilla: la differenza tra i 50 Delfino e la gara dei 100 sta nel fatto che nei 50 Noè ha fatto una gara in testa praticamente fino alla fine e se l'è lasciata sfuggire negli ultimi 20 centimetri. Quest'oggi il francese Grousset semplicemente è stato più forte, più solido, più deciso e ripeto, è giusto che ci sia il rammarico, ma non deve essere scambiato per delusione.
Andrea Mangio, che ai mondiali di nuoto di Singapore ha seguito la crescita esponenziale del ticinese Noè Ponti, che rientra a casa con al collo due medaglie d'argento. Cambiamo argomento, torniamo in Ticino, più precisamente a Lugano, dove ieri sera c'è stato un pestaggio allo snodo degli autobus sotto la pensilina firmata Mario Botta in corso Pestalozzi. Le condizioni della vittima, stando a nostre fonti, sarebbero serie, anche se la sua vita non sarebbe in pericolo. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
La vicenda è cominciata a girare sui social nella notte e, stando alle testimonianze di chi ha assistito, la dinamica sarebbe questa. Una vittima, apparentemente ubriaca, sarebbe stata assalita in modo violento da un branco di giovani. La polizia cantonale al momento ci ha confermato di essere intervenuta poco prima della mezzanotte per una lite tra più persone e durante il pomeriggio ci ha fatto sapere che sta ancora facendo delle verifiche e che non comunicherà prima di domani. Non ha però per ora voluto aggiungere dettagli su quanto successo, su quante persone siano coinvolte, sul fatto se ci siano stati o meno dei fermi, né sulla vittima che, stando a nostre informazioni, avrebbe riportato ferite giudicate serie, ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Quasi certamente le numerose telecamere installate nella zona potrebbero aiutare le forze dell'ordine a far chiarezza su quanto successo e a risalire agli aggressori.
Allora, torniamo sulla questione mediorientale perché sta creando polemiche anche in Europa, in particolare in Francia. Parigi ha infatti deciso di bloccare l'accoglienza di rifugiati palestinesi dopo lo scandalo che ha coinvolto la prestigiosa scuola Sciences Po, l'Istituto di Scienze Politiche. Ce lo racconta da Parigi Annalisa Cappellini.
Non accoglieremo più nessun palestinese fino a quando la situazione non sarà chiarita. Chi ha posizioni antisemite non può stare in Francia. È con queste parole che il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha annunciato lo stop temporaneo ma totale agli ingressi dei rifugiati provenienti da Gaza. Una decisione sorprendente per un paese che ha annunciato solo pochi giorni fa la sua volontà di riconoscere uno stato palestinese e che ha appena lanciato una maxi operazione per recapitare 40 tonnellate di viveri a Gaza. Un cambiamento di posizione repentino, quello di Parigi, dovuto al polverone scoppiato per l'accoglienza di Noura Tallah, una studentessa palestinese. La 25enne, arrivata da Gaza, in Francia, meno di un mese fa, grazie a una borsa di studio, avrebbe dovuto iniziare tra poche settimane un percorso universitario nella prestigiosa scuola di Sciences Po, a Lille, nel nord del paese. Alcuni utenti di X però hanno trovato e denunciato vari messaggi antisemiti scritti o ripubblicati dalla ragazza sui suoi profili social. Uccidete i loro giovani e i loro vecchi, non abbiate pietà di loro, uccideteli tutti, si legge per esempio in un tweet. Altri messaggi invece esaltano le azioni di Adolf Hitler contro gli ebrei o chiedono l'uccisione di tutti gli israeliani, a cominciare dagli ostaggi nelle mani di Hamas. Dei messaggi intollerabili secondo le autorità di Parigi, che hanno preso la decisione di espellere Noura Tallah dal territorio francese. La ragazza non verrà però rimandata a Gaza. Parigi sta già cercando un paese che possa accoglierla.
Adesso apriamo una pagina dedicata al clima. In realtà gli eventi climatici estremi sono notizie di questi giorni, ad esempio i forti incendi che stanno attraversando l'Europa, dalle isole greche al sud della Francia, qualche settimana fa, passando da Sardegna e Sicilia. Fenomeni naturali sempre più frequenti che mettono a dura prova non solo la popolazione e l'ambiente, ma anche l'economia dei paesi coinvolti, rappresentando un crescente rischio finanziario. Con Camilla Camponovo cerchiamo di capire prima di tutto quali sono le principali conseguenze economiche.
Sì, gli eventi che hai citato hanno quasi sempre, quando si verificano, un forte impatto sull'economia. Basti pensare ai danni alle infrastrutture, alle perdite nel settore agricolo, alla diminuzione della produttività delle attività o agli spostamenti delle popolazioni. Costi che poi si aggiungono a quelli legati alla gestione delle emergenze e che portano automaticamente anche ad un aumento dei costi assicurativi e finanziari. Le assicurazioni da almeno 20 anni avvertono sui rischi legati al riscaldamento climatico climatico e al legame che questo ha con gli eventi climatici estremi, che sono sempre più frequenti. Diversi recenti studi, tra cui uno condotto dal Politecnico di Zurigo, hanno quantificato i costi economici legati al riscaldamento globale e all'inazione climatica, costi stimati tra il 10 e il 40% del prodotto interno lordo globale entro fine secolo. In sintesi, secondo i dati disponibili, il pericolo finanziario si sta facendo sempre più concreto e questo richiede una pianificazione finanziaria nel lungo termine.
Camilla, in corso c'è un dibattito, a tratti anche molto politicizzato, sull'attendibilità delle ricerche scientifiche e delle politiche messe in atto finora dai governi. E questo potrebbe andare contro o rallentare una pianificazione degli investimenti per ridurre i costi economici.
Esatto, recentemente si è assistito a questo dibattito anche in Svizzera, dove è stato proposto un fondo statale per il clima, un'iniziativa respinta dal Consiglio nazionale a metà giugno di quest'anno. Alcuni sostengono che sia necessario agire subito per evitare costi futuri più elevati, altri temono per l'impatto fiscale di questa soluzione. Il rischio che viene fatto notare da più studi è come investire nella transizione ecologica sia economicamente più vantaggioso nel lungo termine rispetto ai danni dagli impatti climatici estremi non mitigati, cioè non affrontati, che statisticamente risultano più alti.
Quali sono, se ci sono, alcuni esempi di strategie che possono essere implementate per contenere eventuali futuri costi economici?
Sì, la prima è la mitigazione, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra, e questo può essere fatto attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili, modifiche legislative per aumentare l'efficienza energetica o attraverso lo sviluppo di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del CO2, così come azioni tramite incentivi economici destinati a promuovere comportamenti e investimenti sostenibili. La seconda è l'adattamento, intesa come l'aumento della resilienza dei sistemi naturali, sociali ed economici. Questi possono comprendere interventi come la rinaturalizzazione del territorio o una migliore pianificazione del territorio. Alcune ricerche evidenziano però le criticità di questi approcci, sostenendo che questi investimenti nel breve e medio periodo siano veramente molto ingenti, mentre i benefici economici e ambientali si realizzerebbero in un lasso di tempo più lungo, aspetti che inevitabilmente si intrecciano con la politica, diventando fonte di dibattito e negoziazione su priorità, risorse disponibili e anche strategie di intervento.
Camilla Camponovo sul peso economico che hanno gli eventi climatici estremi. Torniamo ancora in Medio Oriente. Nessuna notizia di progressi c'è fino adesso sui negoziati fra Hamas e Israele. L'inviato speciale americano Steven Witkoff, che oggi ha incontrato le famiglie degli ostaggi, ha parlato di trattative che sono complicate e frustranti, mentre il capo di Stato Maggiore Zamir ha dichiarato che l'esercito israeliano continuerà a bombardare Gaza senza sosta. Intanto però, a fronte dei numeri quotidiani dei morti e delle persone a rischio denutrizione, fra cui ci sono anche 300.000 bambini, sempre più intellettuali ebrei e israeliani prendono posizione contro il governo Netanyahu. Tra questi c'è anche il celebre scrittore David Grossman, che in un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano La Repubblica ha detto: «Non posso più trattenermi dall'usare la parola genocidio». E a raccogliere questa sua dichiarazione è stata proprio la nostra collaboratrice Francesca Cafferri, che ritroviamo in diretta. Francesca, la tua intervista è stata ripresa dalla stampa di tutto il mondo. Grossman non è il primo a usare questo termine. Perché colpisce tanto che sia proprio lui a farlo?
Perché David Grossman è da anni la coscienza di Israele, lo è stato a lungo insieme a altri due importantissimi scrittori che sono Amos Oz e Abraham Yehoshua, sono morti entrambi qualche anno fa, è rimasto lui. Ha interpretato il dolore di Israele, lo ha fatto dopo il 7 ottobre, provando a spiegare prima quello che sentivano gli ebrei e gli israeliani, poi scegliendo il silenzio. Ecco, ora lo ha rotto in una maniera piuttosto molto clamorosa. Bisogna dire che non è stato l'unico a parlare. Ecco, nell'ultima settimana l'ondata è montata, c'è stata Bezalem, una importantissima ONG, c'è stato lo storico Omar Vartov sul New York Times, la giurista Orit Kamir. Si sta muovendo qualcosa in Israele e qualcosa nelle coscienze di quella parte più progressista del paese, che è quella che stiamo ascoltando.
Ci sono anche però intellettuali israeliani che rifiutano in maniera categorica questa definizione. Quali sono invece i loro argomenti?
Ma il loro argomento è un po' quello che ha usato oggi Liliana Segre su Repubblica, che ha condiviso in pieno l'analisi di David Grossman, ma ha detto questa parola no, perché il termine è vendicativo nei confronti degli ebrei e perché in qualche maniera assolve, secondo lei, l'uso di questo termine tende ad assolvere l'Europa, la Germania, ma l'Europa tutta, dalle responsabilità nella Shoah. Quindi lei sostiene che la situazione sia esattamente drammatica, come dice Grossman, ma che usare questa parola può dar vita a ulteriori esempi, ondate di antisemitismo.
Francesca, adesso ti invito ad ascoltare un breve estratto di un'intervista che andrà in onda questa sera alle 20 al nostro telegiornale, proprio allo storico Omer Bartov, poi torno da te. Prego.
In realtà io ho scritto su questo genocidio commesso da Israele già nell'agosto del 2024. A dicembre sono poi andato in Israele e diversi miei amici, tendo ad avere amici di sinistra, mi hanno detto di sentirsi a disagio con quello che ho detto. Quelli di cui parlo sono buoni amici. Non sono stato rimproverato, ma la gente mi ha detto di sentirsi a disagio. Ci sono altre voci critiche oltre alla mia, persone che dicono con coraggio ciò che Israele sta facendo, persone dell'intelligence e accademici, ma sono una minoranza molto piccola.
Francesca, questa per me è la mia ultima domanda. Bartov parla di amici di sinistra che prendono le distanze da lui. Che impatto hanno in generale queste prese di posizione sulla società israeliana? Come vengono percepiti gli intellettuali che parlano apertamente di pulizia etnica o anche di genocidio?
Anche Grossman ha perso degli amici, sono sicuramente una minoranza molto scomoda per un paese che non vuole vedere. Detto anche la Reuters oggi, i media israeliani censurano quello che sta succedendo a Gaza, non ci sono immagini, non ci sono video, è impossibile per gli israeliani, la maggioranza degli israeliani, capire senza vedere queste cose quello che dicono persone come Bartov o David Grossman.
In diretta Francesca Cafferni, giornalista di Repubblica, malgrado la linea che andava e veniva, sei stata chiarissima. Grazie. Qui chiudiamo 6 di sera, preparata insieme a Michel Volonté, adesso lo sport. Buona serata.